Allora, cominciamo adesso questo workshop sulle tematiche di welfare. Il titolo è Welfare italiano tra bisogno di reddito e ricatto della precarietà. È un workshop di discussione e anche di informazione su quelle che sono le potenzialità per quanto riguarda la situazione italiana di fare delle proposte in tema di politiche di welfare che abbiano diretto impatto per quanto riguarda la condizione di precarietà che ormai sta diventando sempre più generalizzata, strutturale ed esistenziale, come da tempo andiamo dicendo. Questo workshop è organizzato dalla rete del BIN Italia, Basic Income Network Italia. Abbiamo qui alla mia destra Luca Santini, che è il presidente del BIN, e dalla rete di intelligence precaria, rete Mayday. E il modo con cui abbiamo pensato di strutturare questi lavori sono: Luca farà un intervento di una ventina di minuti rivolto essenzialmente a dare delle informazioni e anche un'analisi critica di quelle che sono state le esperienze in Italia a livello regionale, a partire dal Lazio, per l'introduzione di leggi di proposta di basic income, di reddito di cittadinanza e reddito di esistenza. Dopodiché, se ci saranno delle domande specifiche sui temi trattati, non di discussione già, ma sulle domande specifiche possiamo pure fare, potrà lui dare delle risposte. Dopodiché, nella seconda parte, verrà presentata la proposta di welfare metropolitano per quanto riguarda appunto l'idea di welfare e di welfare, reddito e precarietà, il legame fra reddito e precarietà che nell'ambito dei circuiti della Mayday, nell'ambito dei circuiti delle lotte precarie, del biosindacalismo, è stata portata avanti nell'ultimo anno. Dopodiché, qui sono presenti una serie, sono stati invitati e ringrazio per la loro presenza, una serie di realtà nazionali e non solo nazionali che su questi temi stanno sviluppando una campagna politica nei rispettivi territori. Uno dei compiti e delle ambizioni degli Stati Generali della Precarietà è proprio non solo di mettere in connessione queste realtà che si muovono nei propri territori con le proprie specificità e col massimo rispetto di tali specificità, ma anche di vedere se è possibile poi, attraverso la discussione sulle tematiche del welfare e del reddito, sviluppare anche delle proposte che abbiano valenza allo stesso tempo sia nazionale che territoriale. Questo è un po' l'oggetto su cui si svilupperà la discussione finale. Dobbiamo chiudere alle 19, per cui si invitano gli interventi a una ragionevole lunghezza.
Grazie, buonasera, un saluto a tutti e a tutte. Come prima cosa mi devo subito scusare perché non potrò rimanere fino alla conclusione dei lavori, c'è il treno, l'ultimo treno per Roma che incombe, quindi sicuramente un po' prima dell'orario di chiusura, ci dovremo allontanare. Come diceva Andrea, il contributo che il BIN voleva dare a queste giornate, a questi stati generali della precarietà, è innanzitutto informativo, ma anche politico, perché insomma qualche considerazione cercheremo di farla, sullo stato dell'arte, circa le leggi di reddito garantito in Italia, in particolare cercare di tracciare un primo bilancio sulle esperienze degli ultimi anni di reddito garantito a livello regionale, e preannuncio che il bilancio che si può trarre fino a questo punto della questione è un bilancio che, se non necessariamente critico, tout court, è sicuramente una valutazione interlocutoria e che ci lancia assolutamente verso la necessità di una legge nazionale, cioè di riprendere in mano questa parola d'ordine che sta un po' all'origine della vicenda sul reddito garantito. E tra l'altro ci sta da segnalare anche una strada nuova, importante, sicuramente promettente a livello comunitario, perché ci sono delle brecce che sicuramente sono in procinto, almeno delle potenzialità che sono sul punto di aprirsi. Diciamo che la vicenda del reddito garantito regionale ha un suo momento d'inizio, che, se vogliamo prenderlo in effetti nel momento iniziale vero e proprio, dobbiamo partire dal 1997, la commissione Onofri, voluta dal governo Prodi, quindi parliamo di quattordicesima legislatura, no, tredicesima legislatura. In realtà il nome della commissione era, per la riforma della spesa sociale nell'ambito delle compatibilità macroeconomiche. Quindi era una commissione che pensava sì alla riforma del welfare, ma che non era improntata a programmi di grande redistribuzione di denaro pubblico. L'epoca era quella dell'entrata nell'euro, del risanamento delle finanze pubbliche in forma molto dura, come ricorderete, e quindi il presupposto era che la spesa per l'assistenza sociale non potesse aumentare rispetto alle spese generali dello Stato, o poteva aumentare soltanto in una misura limitata. Le conclusioni della Commissione Onofri sono così molto chiare, univoche, per quel che riguarda la necessaria introduzione di quello che la Commissione definisce minimo vitale. Segnala la grande discrepanza tra il sistema della spesa sociale del welfare italiano rispetto al resto dei paesi europei, segnalando la fragilità del nostro sistema, da un lato sul piano degli ammortizzatori sociali, ma ancora di più sul piano invece di quella tutela che si definisce di ultima istanza, cioè di quella forma di sostegno dell'individuo in quanto tale, del soggetto a rischio di esclusione sociale, del soggetto che ha bisogno di essere sostenuto in vista del rispetto pieno e integrale della dignità personale. Per fare questo la Commissione propone di introdurre una misura che superi i particolarismi, così si diceva, del welfare nostrano, che conosce sì delle misure di sostegno a sostegno della dignità della persona e del cittadino, ma che sono sempre misure, come sappiamo, particolaristiche, perché si viene sostenuti in quanto disabili, in quanto anziani, in quanto soggetti che hanno famiglie numerose e così via, ma non c'è invece, come noto, una misura universalistica di sostegno. Allora, nel progettare questo intervento a venire, la Commissione Onofri peraltro fa un disegno di vasto respiro di rimodulazione delle misure esistenti, che dovrebbero via via estinguersi e andare a finanziare questa misura universale. In particolare si dice l'assegno sociale, la pensione integrativa al minimo, gli assegni al nucleo familiare, che sappiamo sono un'integrazione salariale molto importante, gli assegni ai nuclei familiari numerosi e così via, fino anche a delle misure più marginali come le pensioni di guerra e così via, insomma quel tanto di assistenza che esiste nel nostro paese via via sarebbe dovuto estinguersi per far confluire tutte queste risorse appunto in una misura universalistica. La Commissione Onofri consegna il suo lavoro nel 97 e in effetti il governo Prodi ne trae subito le conseguenze, perché nella finanziaria dello stesso anno e in una legge del 98 si dà vita alla sperimentazione del cosiddetto reddito minimo garantito, che va avanti per 3 o 4 anni in un numero un po' inferiore a 300 comuni e, con degli esiti diciamo da valutare. In effetti la valutazione ufficiale fu molto tardiva, perché bisogna saltare un'intera legislatura per arrivare poi a un rapporto ufficiale del Ministero della Solidarietà Sociale del 2007 che diede una valutazione degli esiti raggiunti con questa misura. Si trattava di un provvedimento sperimentale che quindi non era a regime, come dicevo, in tutto il territorio nazionale, ma che si rivolgeva prevalentemente in zone molto critiche, se non addirittura disastrate nel nostro paese, concentrate nel mezzogiorno, ed era un mix, diciamo, di misure di mero sostegno economico e di misure di sostegno invece all'inserimento sociale. Il soggetto beneficiario della misura del reddito minimo di inserimento siglava un patto con i servizi sociali del comune di competenza e in cambio di questo sostegno economico si impegnava a varie cose, seguire corsi di formazione oppure contrastare la dispersione scolastica dei figli, accudire una persona malata in casa e così via. Quindi non con una caratterizzazione necessariamente immediatamente di ricollocazione lavorativa, diciamo di impegno sociale in senso lato. Si arriva al 2002, la legislazione successiva, e il ministro del welfare Maroni sigla con CISL e UIL il patto per l'Italia, in cui in 10 righe si liquida questa esperienza del reddito minimo garantito, e si dicono in queste 10 righe 3-4 cose, una più sbagliata dell'altra e una più grave dell'altra. Si dice che il reddito minimo di inserimento non ha funzionato. Questa, diciamo, è sempre un modo liquidatorio e apodittico che diciamo, le maggioranze di centrodestra tendono ad utilizzare in riferimento a questa misura, che tra l'altro si ripeteranno nel corso degli anni. Ancora all'ultimo, all'anno scorso, il libro verde di Sacconi, questa volta La vita buona nella società attiva, parte da questo presupposto, che il reddito minimo di inserimento non ha funzionato. In realtà, se noi andiamo a vedere la letteratura critica che ha così valutato a fondo i risultati di questa misura, insomma, diciamo che c'è un quadro sicuramente complesso, ma anche delle parziali promozioni di questa misura. Soprattutto per fare delle valutazioni compiute, il vero problema è che si è deciso di intervenire con una misura di attivazione degli individui in contesti. Cioè, pensate che alcuni comuni che facevano parte di questa sperimentazione avevano al loro interno il 90% dei residenti come beneficiari di questa misura. Quindi, voglio dire, si trattava di contesti difficili, se non addirittura estremi. È chiaro che per fare una valutazione degna di questo nome, forse la sperimentazione si sarebbe dovuta rilanciare a un livello più ampio. Comunque, il Patto per l'Italia disse che questa misura non aveva funzionato. Ne propone un'altra, che si chiama questa volta reddito di ultima istanza, di nuovo in via sperimentale. Cioè, non è che si dice la sperimentazione è andata male oppure è andata in un certo modo e allora ne traiamo le conseguenze, facciamo una misura definitiva in una direzione diversa che riteniamo più appropriata. No, si introduce una misura di nuovo conio, perlomeno di nuovo nome, di nuovo sperimentale, e quello che si dice è che deve essere erogata dalle regioni, eventualmente in cofinanziamento con le risorse statali. La finanziaria dell'anno dopo tiene fermo questo punto, ipotizza una voce di bilancio per cofinanziare questi redditi di ultima istanza, dopodiché non viene messo un euro su questa posta di bilancio. Da questo momento in poi comincia la storia del reddito regionale, perché da un lato c'è la sperimentazione dell'RMI, del reddito minimo di inserimento, che chiude e lascia, diciamo, una domanda insoddisfatta. Dall'altro c'è questo atteggiamento un po' ambiguo, un po' inerte da parte del governo nazionale, le regioni che possono partono con ulteriori sperimentazioni, perché sempre di progetti sperimentali stiamo parlando. Il progetto più noto è quello della Campania, ma non è il solo, perché sono molte le regioni che si dotano di un qualche cosa che viene chiamato reddito di cittadinanza, reddito di base per la cittadinanza, reddito per la cittadinanza sociale e così via. Sono delle esperienze che andrebbero così analizzate una per una, eventualmente anche finalmente in modo dettagliato. Si tratta però tutte quante di forme di sostegno che hanno, diciamo, tratti in comune, diciamo, per fare una valutazione, se vogliamo così, un po' di sintesi, che hanno come tratto comune quello di rivolgersi agli strati di povertà. E quindi, richiamando l'esperienza del reddito minimo di inserimento, si riferiscono a quella stessa platea potenziale di beneficiari, i poveri, e cercano di istituire un po' lo stesso meccanismo. Diciamo che tutte quante sono caratterizzate da una generale scarsità delle risorse. Cioè, capita puntualmente che a un numero X di domande soltanto una percentuale di questa possono essere ammesse ed effettivamente passare poi al finanziamento. Quindi diciamo che siamo molto lontani anche rispetto a quella che era la proposta, non dico del Binitalia, non la proposta del reddito di cittadinanza basic income puro, ma siamo lontani anche da quella che era l'intendimento originario della Commissione Onofri. Cioè, siamo lontani dall'idea di un diritto soggettivo, siamo ancora, diciamo, in una logica di discrezionalità dell'amministrazione, di selezione delle domande, di bandi di gara in cui un anno si può vincere, un anno si può rimanere esclusi, e in cui in generale un po' la scarsità delle risorse, un po' il tipo di target che viene individuato come possibili beneficiari, sicuramente ci allontanano molto dall'idea, appunto, di un diritto soggettivo che, per essere compiutamente tale, deve avere degli elementi di automatismo. L'esempio cardine che abbiamo in questo genere nell'ambito della spesa sociale, per esempio la sanità, non è che il ticket non lo pago se quest'anno vinco il bando, è semplicemente un diritto e mi spetta. È così per esempio sulle prestazioni dell'assegno sociale per gli ultra 65 anni nullatenenti: se mi trovo in quelle condizioni, se i requisiti ci sono, la misura mi viene erogata. Un segno di discontinuità, almeno a leggere il testo dell'articolato normativo, perché poi nell'applicazione pratica non sarà compiutamente così, viene dalla Regione Lazio, che è l'ultima delle regioni che si dotano di questa misura. Si parla di reddito minimo garantito. La Regione Lazio dice istituzione del reddito minimo garantito, cioè diversamente dalle altre esperienze che hanno sempre da qualche parte il sostantivo sperimentazione o l'aggettivo sperimentale e che tutte quante hanno un termine scaduto il quale il progetto finisce, deve essere valutato e poi si decide definitivamente che cosa fare, la Regione Lazio fa un'affermazione politicamente forte, dice istituzione del reddito minimo garantito. Questo è un primo segno di novità. Un altro momento di novità è nella platea dei possibili beneficiari, dei destinatari della misura, perché si parla di precari per la prima volta. Non si parla più dei poveri, cioè nel senso dei soggetti che sono già in una situazione di deprivazione, di compiuta esclusione sociale. Si parla di questo soggetto nuovo, tra virgolette, diciamo che per nuovo per l'attenzione della politica, diciamo così, non è compiutamente escluso, anzi è incluso all'interno della sfera produttiva, ma è escluso a rischio di esclusione rispetto alla soddisfazione di una serie di bisogni fondamentali e di basi. Tant'è che il limite di reddito che viene considerato per poter accedere alla misura è sensibilmente più alto rispetto per esempio all'esperienza campana. In più non si chiede lo stato di disoccupazione come si chiede in tutte le altre regionali, qui anche i precariamente occupati, i working poor, cioè chi lavora ma ha un reddito basso, in teoria potrebbe accedere a questa misura. Terzo elemento caratteristico della legislazione laziale è che non ci sono misure contrattualistiche, cioè non è che si riproduce su un piano di incontro tra il soggetto beneficiario e i servizi sociali un meccanismo per cui viene erogata una misura di sostegno e in cambio si pretende dal beneficiato una serie di comportamenti di attivazione sociale e così via. Il sostegno è un diritto soggettivo, se non si arriva a una determinata soglia questa viene reintegrata, anche perché questo si postula, che il povero, cioè il soggetto escluso in modo conclamato dall'ambito della cittadinanza, quello sì forse ha bisogno di un meccanismo di riqualificazione, di reinserimento per uscire diciamo da una situazione che viene avvertita e in effetti è come una trappola, ma un soggetto che è precario è già inserito da sé, ha solo bisogno di essere sostenuto, perché poi in virtù di questo sostegno, come dire, si inserisce ancora meglio, cioè sarà più forte nella rivendicazione dei suoi diritti e sarà più forte diciamo nei suoi vari percorsi esistenziali e lavorativi. Questa è un po' la filosofia di fondo che sicuramente possiamo considerare un punto in avanti molto importante. Però anche la legislazione della Regione Lazio non sfugge alle criticità che abbiamo detto, cioè le risorse sono 20 milioni d'euro, che insomma tanto o poco è comunque poco, cioè nel senso che si è dovuto fare una selezione brutale delle domande. A fronte di 120.000 richieste mi sembra che saranno poco più di 3.000 i soggetti che saranno ammessi a questo programma, quindi evidentemente il diritto soggettivo è scritto nella legge, ma poi quando si va a vedere il regolamento d'attuazione e le risorse concretamente disponibili si ritorna diciamo a una vecchia logica di discrezionalità. Perché adesso si può cominciare a fare un bilancio di questa legislazione regionale? Perché queste leggi regionali sostanzialmente non esistono più. La legge in Friuli Venezia Giulia è durata un anno, poi Illy ha perso le elezioni, è arrivato il centrodestra e l'ha tolta. La Polverini, la prima urgenza che ha avuto è di definanziare la legge laziale, quindi anche la sperimentazione di 2 anni non sarà di 2 anni, sarà di un anno solo. La giunta di, come si chiama, il nuovo presidente della Campania, a marzo hanno vinto le elezioni e ad aprile hanno detto che queste misure hanno fallito, sono dei finanziamenti a pioggia e non servono più. Certo, rimangono delle nuove iniziative, quindi diciamo tutte le regioni storiche, tra virgolette, che hanno dato vita a queste esperienze ormai le vedono gioco forza concluse. Anche dove sono state in piedi, onestamente i risultati insomma sono così interlocutori, come si cercava di dire, nuove regioni naturalmente si affacciano a questa possibilità. C'è un movimento che a me sembra molto interessante e molto vivace in Emilia Romagna, la rete di Yes We Cash. Sappiamo che nelle Marche c'è uno studio avviato in questo senso, anche in Liguria si stanno orientando sulla raccolta di firme per un'iniziativa di legge popolare. Quindi diciamo che se le leggi esistenti hanno fallito, comunque diciamo la tematica politicamente continua a produrre iniziativa, dibattito e interessamento. Questo ci induce a dover fare un momento il punto, cioè di capire dove può essere il ruolo in avanti in queste iniziative delle leggi regionali. Anche se il bilancio fino adesso è critico e che è anche se la necessità, diciamo anche i fatti ci provano che è necessaria una legge nazionale, e una legge nazionale è necessaria per tanti motivi. Uno, perché non possiamo veramente cedere al lato più deteriore del federalismo, dello spezzettamento delle garanzie a livello territoriale. Due, perché non è veramente pensabile, cioè diventa alla lunga un imbroglio pensare che ci possa essere veramente una misura universalistica e di sostegno senza fare ricorso alle risorse nazionali e in particolare a una rimodulazione, a una rifluidificazione di tutte quelle misure di assistenza che dicevamo prima e che già esistono. Cioè se noi non rimescoliamo le voci di spesa degli assegni al nucleo familiare, delle pensioni sociali e quant'altro, è utopistico, insomma è impossibile pensare che si possa aggiungere un nuovo programma a altri programmi, cioè si rischia di creare un ulteriore spezzettamento delle garanzie. Quindi questo livello nazionale è necessario, e anche il quadro costituzionale che ce lo impone. Adesso non mi addentro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale più recente sull'articolo 117, però insomma anche questo tipo di pronunce vanno nel senso di dire che quei livelli quei diritti sociali che costituiscono un livello essenziale devono essere stabiliti e in linea tendenziale anche finanziati dal livello centrale. Allora cosa possono fare le regioni? Soprattutto in questa fase di impasse in cui palesemente insomma il livello del governo nazionale non ha intenzione di andare avanti sulla strada del reddito garantito. Beh, possono intanto aiutare a fare un passo in avanti politico, di individuare la platea dei beneficiari, cioè a regime, quando avremo finalmente una legge di sostegno del reddito compiutamente tale, quali saranno i beneficiari? Saranno i precari. Noi ci dobbiamo insomma battere, dobbiamo essere molto chiari per dire che gli interessati a politiche di redistribuzione del reddito non sono gli esclusi, i poveri tradizionalmente conosciuti dai servizi sociali, sono una platea più ampia, sono i precari, cioè quelle varie situazioni di non emergenza conclamata ma sicuramente di fragilità nuova. E quindi le regioni devono cercare di costruire nei limiti del possibile un insieme di servizi e di sostegni a questa platea più ampia. Se riescono a individuare, a creare anche tramite lo strumento legislativo un riconoscimento reciproco sul piano della spesa sociale di questi soggetti, si crea potenzialmente un mix interessante. Poi dov'è che le regioni possono intervenire? Possono intervenire sui servizi, cioè su questo le regioni hanno un'ampia autonomia, perché insomma per come la vogliamo girare i limiti di bilancio delle regioni sono limitate. Poi se si farà il federalismo fiscale vedremo, però ad oggi la situazione è questa, il bilancio regionale è mangiato completamente dalla sanità. Però le regioni hanno competenze importanti, per esempio sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qui le risorse e la potestà normativa è tutta delle regioni. Le regioni fanno il regolamento in cui si stabilisce quali sono così l'identikit dei soggetti che possono andare in case popolari. Se noi riuscissimo a spuntare dalle regioni che quelli che vanno nelle case popolari non sono per forza e soltanto quelli con famiglie di 200 figli, con bracci mutilati e così via, di situazioni complicatissime, ma che anche i precari sono interessati a politiche abitative pubbliche, già si farebbe un passo in avanti. E lo stesso, senza dilungarsi, sulla formazione. La tassa universitaria regionale appunto è una tassa regionale, se fosse pensato uno sgravio o una gratuità per questa platea di soggetti, questo sarebbe un reddito indiretto. Sui trasporti, per i pendolari o per gli studenti, naturalmente è un po' lo stesso ordine del discorso. Allora concludo. Diciamo che un po' a regime questa legge sul reddito garantito che ci immaginiamo ha un livello sicuramente di assicurazione delle risorse a livello nazionale, un'integrazione da parte delle regioni che quindi dovrebbero avere la forza e diciamo il coraggio di fare non delle leggi manifesto, no? In cui c'è l'una tantum, l'assegno Marrazzo, l'assegno Illy, ma diciamo delle misure più mirate, ma diciamo politicamente più accorte, che si integrano con un livello nazionale a venire, che possono anche prevedere un'integrazione in termini monetari, magari nelle regioni dove c'è più, dove c'è un livello della vita più alto, si può anche immaginare che la regione dà un'integrazione rispetto al livello nazionale. E poi c'è un terzo livello, che è quello comunitario. Qui c'è una partita nuova, interessante, in cui il livello comunitario, a mio modo di vedere, anche se qualcuno diciamo, immagina anche questo, non ci può venire incontro tanto con le risorse economiche. Sì, ci sono dei progetti di fare gli euro bonds e con questi di finanziare direttamente con risorse dell'Unione il reddito garantito. Questi sono scenari a venire che verranno valutati, però l'Unione comincia ad avere anche su questo tema una potestà normativa, cioè potrebbe venire per via sopranazionale, come dire, un invito o addirittura un obbligo per lo Stato italiano di adeguarsi rispetto degli standard europei. Guardate che questa della via sopranazionale non è uno scherzo. Io penso sempre a un esempio del tipo l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti. Cioè quando un paese rimane molto indietro rispetto agli standard nazionali e internazionali con cui si confronta sui diritti fondamentali, il ricorrere alla via sopranazionale non è una scorciatoia, ma è una via che può portare dei frutti. Gli abolizionisti per la pena di morte negli Stati Uniti se ne sono fatti una ragione. Negli USA saranno sempre minoranza, non lo vinceranno mai un referendum per cambiare la Costituzione o per comunque convincere gli americani a togliere la pena di morte. Perciò, come dire, fanno convergere le loro forze, le loro battaglie verso l'ONU, verso le agenzie internazionali dei diritti e così via, proprio perché quando si rimane indietro è possibile in questo modo ottenere, come dire, una scorciatoia. Beh, l'Unione Europea su questi temi si è pronunciata più volte, con parole d'ordine che non sono le nostre, però sicuramente sono attraversabili, perché la Commissione Europea ha fatto delle ricerche e delle pubblicazioni sulla flexicurity e volendo interpretare un po' in avanti questi testi, sono delle proposte che come dire, alludono all'introduzione delle forme più avanzate di flexicurity, quelle scandinave, e poi ci sono delle pronunce ripetute da parte del Parlamento europeo, sono tutti documenti che volendo si possono scaricare, approfondire e leggere sul nostro sito del Binitalia, e sono sicuramente delle parole d'ordine che sono per il reddito garantito e non sono parole d'ordine che possono essere confuse con le tendenze workfaristiche, cioè con un legame troppo stretto tra garanzia della dignità della persona e necessario accesso al lavoro. Sono delle parole che vanno veramente molto vicine alla filosofia del basic income puro. Ora, si tratta di raccomandazioni, si tratta di risoluzioni, si tratta di testi indicativi non vincolanti. E come si può fare invece per renderli dei testi normativi vincolanti in grado di come dire, impegnare il legislatore interno ad adeguarvisi? C'è uno strumento nuovo, molto importante, che ci viene dall'approvazione del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, e cioè la possibilità per i cittadini europei di proporre alle istituzioni comunitarie, Commissione ma soprattutto Parlamento, delle proposte di normazione, di direttiva o di regolamento comunitario sulle materie di competenza dell'Unione. Si sta discutendo adesso dei regolamenti attuativi di questa norma. I cittadini europei potranno raccogliere 1 milione di firme, si vedrà se serve il notaio o se basta una firma solo online. 1 milione di firme su tutto il continente europeo non è un obiettivo impossibile, ne sono state raccolte 1,5 milioni sull'acqua soltanto in Italia, quindi con una campagna comunicativa di movimenti della società civile meno pacificata, diciamo così, sicuramente questo è un obiettivo possibile. Allora ecco che forse la battaglia sul reddito così prende una dimensione strategica anche in questo periodo così un po' magro e un po' triste, in cui a un livello nazionale inerte si può creare una sorta di accerchiamento, diciamo così, dal basso con le regioni e dall'alto con la dimensione comunitaria. Questa, diciamo, è un po' la linea d'onda e la visione sulla quale il Binitalia si ripromette di lavorare nei prossimi tempi, è un po' il contributo che volevamo dare all'Assemblea. Grazie.
Allora, come detto prima, se c'è qualche domanda, breve chiarimento, intervento non di carattere politico generale, questo lo facciamo alla fine, ma di domanda specifica su quanto è stato detto a livello. E come avete visto, la relazione che ha fatto Luca è una relazione eminentemente di tipo informativo, ma questo è fondamentale per sviluppare e avere tutte le capacità per poi intervenire anche in termini politici, eccetera. Quindi se qualcuno vuole fare qualche dubbio o domanda specifica, lo dica, se no altrimenti andiamo avanti. La domanda di Nino è quanto lo dico ad alta voce, la Regione Lazio integra, qual è il limite di reddito a cui porta gli eventuali beneficiari?
Ah sì sì, è vero che non è mai partita, nel senso che sono state raccolte. Sì, diciamo che nessuno ha preso i soldi materialmente, 7.200 la soglia. Sulle altre leggi è o 5.000 come quella campana, più basso si va a 4.000 nella Basilicata, sotto 4.000 proprio non avrebbe più senso perché no, non ci sono proprio esperienze sotto i 4.000. 5.000 mi sembra che era il limite della commissione del reddito minimo di inserimento. Poi parliamo sempre di ISEE, cioè l'indicatore equivalente che tiene conto dei patrimoni e cose così, quindi in realtà il reddito è un po'.
Allora, proseguiamo. Il mio compito è quella di, partendo proprio da quanto è stato detto e dal quadro che è stato raccontato da Luca, penso in maniera molto chiara e sintetica, che presenta un po' una situazione che vede da un lato un interessamento e un aumento di tensione sulle tematiche del reddito a livello anche di società civile e anche di movimenti, ma che contemporaneamente vede dal punto di vista dell'attuabilità politica invece un calo di tensione inferiore a quello che c'era 2 o 3 anni fa. E quindi questo è un po' lo snodo all'interno del quale noi dobbiamo muoverci, dobbiamo essere sufficientemente strategici, uso questa parola con 3.000 virgolette, per riuscire a imporre anche un'agenda di discussione politica che su questa tematica faccia un riferimento ben preciso. Allora, innanzitutto io vorrei dare alcune informazioni per quanto riguarda una proposta di welfare metropolitano che molti di voi già conoscono perché ne abbiamo avuto modo di discutere in varie riunioni che abbiamo fatto qui a Milano come San Precario, come Medei, con la partecipazione di realtà sindacali e di movimenti, di partiti della sinistra, diciamo, non istituzionale, se posso usare questo termine, che però mi preme ricordare perché credo che sia un'esperienza questa che può diventare elemento anche di collettore rispetto a quelle che sono le realtà e le proposte che si muovono a livello nazionale e non solo a livello nazionale. Innanzitutto bisogna partire da una considerazione, che la tematica del reddito oggi, ma questo bisogna sempre ribadirlo, anche se appare scontata. La tematica del reddito oggi ha a che fare direttamente con la composizione del lavoro e quindi con il lavoro stesso. Reddito e lavoro sono due parole ormai del tutto non scindibili l'una dall'altra. E da questo punto di vista, e questo dipende dal fatto che la composizione, i modelli di accumulazione, i modelli di produzione si sono fortemente modificati. I processi di valorizzazione sono molto diversi da quelli di 20-30 anni fa, di conseguenza è diversa la forma della distribuzione del reddito, la struttura salariale e la composizione del lavoro vivo. Ed è su questi cambiamenti che diventa impellente un adeguamento di quelle che sono le categorie di iniziativa sindacale e di iniziativa di richieste salariale o richieste di aumento di reddito, di miglioramento della distribuzione del reddito, che deve far conto e deve tenere in mente appunto queste trasformazioni. Per dirla molto... Scusate. Per dirla molto velocemente, la composizione a livello italiano, con riferimento alla realtà metropolitana, quindi parliamo dell'area del nord, Roma, Napoli, parte della Sicilia e parte della Puglia, ha una composizione di produzione di ricchezza che vede la produzione classica manifatturiera materiale a circa un terzo. Un terzo, il 33%, è tutta la produzione di servizi che hanno a che fare con la logistica delle merci, e quindi la distribuzione, magazzinaggio, trasporto delle merci, quindi strettamente dipendente dai volumi produttivi esistenti o importati dall'estero, e un terzo, un 35%, che è diventata la parte maggioritaria negli ultimi 5 anni, ha a che fare invece con delle produzioni di valore che poco o niente hanno a che fare direttamente con la produzione mercantile di merci fisiche, ma hanno a che fare invece con la produzione di simboli, di brand, di attività finanziarie, servizi, industrie creative, industrie della comunicazione, eccetera. Teniamo presente che è in questa terza fascia di valorizzazione che si annida la percentuale maggiore di lavoro precario, dove le rappresentanze sindacali sono del tutto o quasi del tutto inesistenti, dove il processo di cambiamento delle modalità di lavoro è stato quello più marcato, e con tutti gli effetti di deregolamentazione, individualizzazione del rapporto del lavoro, nuove forme di sfruttamento, nuove forme di alienazione, con una situazione che viene partita soprattutto da quelle che sono le fasce giovanili della forza lavoro sotto i 40 anni. A Milano il 40% dei giovani sotto i 40 anni lavorano nel terziario cosiddetto immateriale. Qual è l'idea di welfare metropolitano che noi proponiamo, che abbiamo discusso e abbiamo lanciato anche con l'ultima May Day? Si basa essenzialmente su 4 punti principali. La prima è la costituzione di una cassa sociale per una garanzia e continuità di reddito incondizionato. Il termine incondizionato è di importanza vitale, come potete ben capire, e fa riferimento a una serie di argomentazioni che in parte sono state dette prima da Luca, perché fanno riferimento a dei soggetti, come adesso andremo a vedere, che sono già inseriti nel mercato del lavoro e quindi non è che hanno bisogno di un reinserimento, e quindi l'erogazione di reddito è subordinata a meccanismi di reinserimento nel mercato del lavoro e quindi condizionata a degli obblighi di tipo formativo e di tipo lavorativo. E teniamo conto che poi l'erogazione di reddito in termini incondizionati è anche... Fa riferimento al principio che oggi il reddito è un elemento di remunerazione di una vita e di un'attività lavorativa che diventa attività di vita, che diventa produttiva. Oggi, se dobbiamo parlare di sfruttamento nelle condizioni dei processi di accumulazione contemporanee, qui in Lombardia, come a Roma, come in altre realtà di industrializzazione diffusa delle Marche, dell'Emilia o di altri posti, la condizione di sfruttamento sta nel fatto che oggi si lavora di fatto un orario che di gran lunga tracima ed è superiore a quello certificato. C'è una componente di lavoro gratuito, spesso fatto in maniera inconscia e spesso anche con la benevolenza e il benestare dello stesso lavoratore, che non è dipendente da delle macchine, da organizzazioni fisse e rigide del lavoro come potrebbe essere quella della fabbrica, che fanno sì che oggi noi lavoriamo e produciamo ricchezza in una tempistica, in una modalità che è nettamente superiore a quella che ci viene riconosciuta e di conseguenza remunerata. Di conseguenza aggiunge alla forma salariale un assegno di reddito in maniera continuativa, non è altro che il riconoscimento di questa attività produttiva che oggi con le modalità esistenti nel campo della distribuzione e della regolazione sindacale dei contratti nazionali di lavoro non viene riconosciuta. E questo è un elemento importante perché significa che la proposta di welfare metropolitano interviene direttamente sui meccanismi di distribuzione del reddito e non parte dall'esistenza di processi di distribuzione già dati, quelli che si regolano nei rapporti fra capitale e lavoro, e allora poi interviene lo Stato, in seconda battuta, che dice, siccome i meccanismi di distribuzione già esistenti sono insufficienti, allora lo Stato interviene a sostegno delle imprese, a sostegno delle famiglie, in seconda battuta. Oggi chiedere un welfare metropolitano, chiedere una garanzia continua di reddito, significa intervenire direttamente nei meccanismi distributivi, quindi significa intervenire direttamente nel rapporto capitale-lavoro. Questo è anche questo un elemento che credo dobbiamo iniziare anche dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista culturale, prendere in esame, e questo declinarlo nelle varie dinamiche di vertenze sindacali che sui nostri territori di volta in volta si attuano. Il secondo aspetto è chiaro che è importante il discorso dei servizi, e qui non dico molto di più di quanto già detto da Luca. È chiaro che qui c'è anche una distribuzione di ruoli, perché è chiaro che una cassa sociale per il reddito ha una valenza sicuramente molto più importante se questa diventa politica di welfare nazionale. Mentre la cassa sociale per i servizi, cioè il luogo dove si erogano determinati servizi, può essere declinata a livello territoriale sulla base di quelle che sono le caratteristiche territoriali che variano dal luogo, da zona a zona ovviamente. I servizi della formazione in una regione come la Lombardia hanno delle esigenze, dei bisogni diversi, così come quelle della sanità, rispetto ad altre regioni. Questo la Cassa Sociale per i Servizi avrebbe il compito, proprio perché è erogata a livello territoriale, di riequilibrare quelle che sono delle distorsioni che l'evoluzione economica ha evidenziato tra area e area. Questi sono i due interventi, sono i due pilastri che fanno riferimento a quella che sarebbe la politica di welfare, una politica di welfare in senso tradizionalmente inteso. Ma la nostra idea di welfare metropolitano, proprio perché vuole intervenire anche sulle tematiche, sulle condizioni lavorative, aggiunge anche altri due punti. Il primo è quello dell'introduzione di un salario minimo orario per tutte le forze, tutti i lavoratori e le lavoratrici che non sono sottoposti a una qualche forma di contrattualizzazione. L'Istat calcola che ormai il 40% della forza lavoro in Italia non fa riferimento, di fatto, a forme di contrattazione collettiva o di secondo livello. Beh, quella di secondo livello è anche meno, no? Ci sono una serie di nuovi lavori, il lavoro di cura, il lavoro di riproduzione, il lavoro nell'agricoltura, nelle costruzioni, lavori spesso che sono non caratterizzati dal punto di vista giuridico da forme di lavoro subordinato, quindi co-co-co, partite IVA, forme di lavoro autonomo etero diretto, che ovviamente non hanno nella struttura del diritto del lavoro oggi una legislazione contrattuale, per definizione direi, perché si fa riferimento a forme di lavoro autonomo che non sono più quelle che oggi si danno. Quindi il salario minimo orario serve anche come elemento per fissare un tetto, un plafond, un pavimento che blocchi quella politica di dumping sociale che spesso è quella che viene messa in atto strumentalmente per dividere e sprezzettare ulteriormente un mondo del lavoro già ulteriormente frammentato e sviluppa quella guerra fra poveri di cui siamo perfettamente a conoscenza. Il quarto punto è la riduzione delle tipologie contrattuali. Oggi abbiamo in Italia più di una quarantina di tipologie contrattuali tra lavoro subordinato, lavoro parasubordinato e lavoro autonomo, no? Spesso delle quali queste forme, queste tipologie contrattuali si cannibalizzano una con l'altra. Ed è chiaro che questo è uno strumento di flessibilità in mano alle aziende, ai padroni, alle imprese, che non solo consente che due lavoratori che svolgono di fatto la stessa prestazione lavorativa si trovino ad avere un contratto, tipologie contrattuali differenti, contrattamenti differenziali, quindi con introduzione di iniquità e distorsioni che scatenano quella guerra fra poveri di cui spesso ne siamo testimoni. Questi sono i quattro punti che noi proponiamo all'attenzione, su cui appunto abbiamo cercato di ribadire in tutte le occasioni, in tutte le modalità, e all'interno del quale il discorso del reddito, e quindi il discorso portato avanti dal BIN, di cui anch'io faccio parte, è ovviamente un elemento centrale. Io sono il vicepresidente, non volevo dirlo. Abbiamo qui una presidente e vicepresidente. No. Però attenzione, detto questo, che è il quadro, adesso il problema che io vorrei discutere è di fare come attuarlo. Quale praticabilità esiste? Allora, nei ragionamenti che abbiamo fatto anche sulla base delle esperienze e delle leggi che sono state fatte a livello territoriale ricordate in precedenza, abbiamo individuato tre precondizioni, cioè tre precondizioni che potrebbero facilmente agevolare, tre obiettivi intermedi potremmo dirli, che potrebbero facilmente agevolare poi il raggiungimento di un nuovo tipo di welfare adeguato a quelle che sono le condizioni del lavoro oggi. E queste tre precondizioni sono innanzitutto Sono tutte e tre precondizioni che già di fatto esistono, che già di fatto esistono dal punto di vista giuridico sulla carta, ma non sono attuate dal punto di vista di fatto. La prima è la separazione fra assistenza e previdenza. Cioè l'Italia è l'unico paese dell'area OCSE, fra i 33 paesi dell'area OCSE, in cui tale separazione non esiste. In qualsiasi paese moderno, no? Un conto è tutti i servizi di natura previdenziale, cioè tutti quei servizi che vengono pagati dagli stessi lavoratori tramite forme di salario differito. Le pensioni, un classico esempio, le pensioni non è una politica assistenziale dello Stato. La sanità non è una politica assistenziale dello Stato, perché ogni lavoratore, nella sua busta paga, dipendente e indipendente, poi le modalità sono diverse, magari c'è distorsione in questo, ma formalmente paga una quota del proprio reddito in funzione delle finalità previdenziali, delle finalità assicurative sulla previdenza, sulla sanità, eccetera, eccetera. Le forme cosiddette di assistenziali sono quelle invece che devono essere far fronte al fatto che sono quei servizi che vengono erogati senza una controparte in termini di contributi e quindi dovrebbero essere a carico della fiscalità generale, mentre i contributi previdenziali sono a carico appunto dell'istituto dell'INPS, che è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Allora, in Italia è l'unico paese in cui le casse integrazioni, i sussidi di disoccupazione, le forme di pensioni o sociale o pensioni minime che vengono date senza il pagamento di contributi vengono erogate dall'INPS, cioè dall'istituto previdenziale contributivo. E questo è un nonsense. Non esiste. Non ha senso questo. Questo spiega perché in Italia, una polemica che è abbastanza presente anche sui giornali, soprattutto di tipo padronale, si dice che in Italia le tasse sul lavoro sono le più elevate. Che è vero, ma le tasse sul lavoro sono le più elevate perché contengono queste tasse sul lavoro, tengono conto di tutti quegli elementi molto scarsi e limitati di assistenzialismo, che invece dovrebbero essere a carico non delle tasse sul lavoro, ma a carico della fiscalità generale. Il cuneo sul lavoro, il cuneo fiscale sul lavoro potrebbe essere ridotto di 5, 6, 7 punti percentuali se si attuasse questa separazione, peraltro prevista dalla riforma Dini delle pensioni del 1996, quindi sulla carta già esistente, ma mai sono stati fatti i decreti attuativi per renderla operativa. Sono passati ormai circa 14 anni dalla riforma 96. La secondo elemento, vado molto veloce, è che un intervento di welfare, sia a livello nazionale che a livello regionale, dovrebbe dare vita a un bilancio autonomo di welfare. Un bilancio autonomo di welfare significa che tutte le voci di entrata, cioè le forme di finanziamento, così come le voci di uscita a sostegno della cassa sociale per il reddito, dei servizi e via dicendo, devono far costituire di un unico bilancio a sé stante. Cosa avviene oggi? Perché anche oggi a livello municipale, a livello regionale e a livello nazionale vengono fatte erogazioni di reddito e di servizi, ma oggi queste erogazioni di reddito e di servizi vengono fornite sulla base dei capitolati di spesa degli assessorati. Cioè ogni assessorato ha un suo bilancio di spesa, no? Ha un suo bilancio di spesa di entrata e uscita, e questo comporta il fatto che è un centro di potere non indifferente, ovviamente, di dispartizione politica, e questo comporta che a seconda delle modalità del funzionamento degli assessorati ci siano dei casi, io ho potuto studiare direttamente per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, di tre o quattro categorie di persone che hanno due o tre interventi di sostegno in termini di servizio, in termini anche di reddito, fatti da tre assessorati diversi, e altre categorie di persone che ne sono completamente privi. C'è una distorsione, un'iniquità, una sovrapposizione che se ovviamente verrebbe coperta se ci fosse un unico bilancio unico di entrate e di uscite, a cui viene stabilito un certo budget, su cui ovviamente la battaglia politica è fondamentale, e questo consentirebbe di ridurre a bocce ferme una riduzione del 5-6% di tutte le spese sociali che vengono fatte. Questo è il caso del Friuli Venezia Giulia, che è già una regione supposta efficiente. Terzo punto, ma questo è un discorso un po' più... Mentre questi due punti sono assolutamente praticabili dal domani, perché questo secondo punto, costituzione di un bilancio autonomo di welfare, è contemplato nella legge quadro di riforma del welfare locale, che è la 326 del 2000. 328, scusate. 626 quella della sicurezza, 328 quella del welfare. No? No. Che però non è mai stata attuata, anche questa. Il terzo punto è il fatto che dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che quando si parla di problemi di finanziamento, come adesso andrò più preciso, si parla di riferimento a erogazioni di reddito pagate alla fiscalità collettiva, è chiaro che il problema fiscale salta fuori, no? Non può essere eluso. dare la risposta, ma chi se ne frega del problema fiscale? Pagano i padroni, sì, è uno slogan che abbiamo usato tantissime volte, però non è che ci abbia mai portato grande fortuna, soprattutto in tempi come questi. E appunto, dai fini fiscali è importante ridefinire il concetto di attività lavorativa, perché noi abbiamo un sistema di struttura fiscale ancora oggi che è fondato su una idea di produzione che è tipicamente quella basata nella grande impresa, cioè ancora di tipo taylorista fordista. Si tassa il lavoro dipendente, subordinato, stabile, con l'IRPEF, e si tassa la proprietà delle macchine di produzione. Molto di più il primo e molto meno il secondo, no? Però questi sono i due cespiti di reddito che sono oggi l'archetipo, la struttura delle entrate fiscali dello Stato, dal punto di vista di imposizione diretta, senza considerare l'IVA, eccetera. Ora è chiaro che se un sistema di entrate fiscali di questo tipo è ancora basato su queste due figure lavorative, significa non tener conto di tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, non tener conto che oggi le forme di proprietà sono diverse, non si limita soltanto alla proprietà dei mezzi di produzione, ma c'è la proprietà intellettuale, ci sono i brevetti, c'è tutta la creazione di ricchezza dovuta alla speculazione territoriale. Conoscenza e territorio sono due nuovi fattori produttivi che intervengono nel definire i processi di ricchezza, di creazione di ricchezza. Abbiamo fenomeni quali la finanziarizzazione e la globalizzazione che ci inducono che anche il ruolo delle plusvalenze finanziarie, dei capital gains, eccetera, è assolutamente fondamentale. Tutto questo viene eluso dalla tassazione oggi di fatto, se non, o viene tassato in maniera del tutto minimale e distorta. Così anche le forme di lavoro oggi, le forme di lavoro autonomo, le forme di lavoro indipendente, la partita IVA, non sono forme di, sono forme di lavoro che spesso racchiudono elementi di eterodirezione. E quindi sono all'interno di quel sistema di sfruttamento che un tempo colpiva eminentemente il lavoro salariato classico. La scomposizione del lavoro salariato comporta la necessità di ripensare quali sono le forme di gettito fiscale che deriva dal lavoro. E quindi sono tutti temi questi che noi dovremmo essere in grado di affrontare, sul quale si possono fare delle proposte, anche che consentono l'aggregazione di categorie di soggetti che oggi sono magari isolati, incapaci, impotenti. La controparte, allora, la controparte velocissima, le controparte sono la regione, i comuni, lo Stato e l'Europa. E qui non dico altro perché il discorso è stato fatto da Luca prima, mi sembra che sia abbastanza esaustivo rispetto a quelli che sono gli elementi rispetto ai quali aprire una vertenza con delle azioni di lotta, con delle mobilitazioni, con degli strumenti che troveremo più adeguati o meno. E devono essere tutti questi elementi, regione, comune, Stato, sono tutti e tre livelli differenti ma di una stessa struttura di potere e devono essere, non è che se io chiedo qualcosa alla regione allora vuol dire che non chiedo niente al comune, vuol dire che non chiedo niente allo Stato. Noi dobbiamo tenere alto il livello di conflittualità con entrambi tutti questi livelli di strutturazione del potere contemporaneo. Quindi la tematica del welfare, in conclusione, questa prima parte, è fondamentale perché intervenendo sul welfare, facendo delle proposte sul welfare, facendo delle proposte che il più possibile praticabili, che possono sviluppare consenso, capacità analitica, eccetera, si interviene direttamente sulla condizione di lavoro. Però non si interviene sulla singola condizione di lavoro, si interviene su quelli che sono gli elementi comuni, omogenei fra le diverse condizioni di lavoro che oggi sono molto sframmentate. Cosa voglio dire con questo? Vuol dire che una battaglia sul welfare è una battaglia di ricomposizione sociale. In un mondo della produzione, in un mondo di sfruttamento, che sulla frammentarietà e sulla scomposizione è in grado di sviluppare la leva della forza e fa sì che la controparte si sente il più delle volte impotente, emarginata, esclusa o guardata come un pazzo, trovare elementi di ricomposizione sociale è una condizione essenziale per modificare quelli che sono i rapporti di forza oggi esistenti. E quindi quali sono i soggetti a cui ci vogliono? Sono tutti quelli che hanno partecipato agli stati generali. Questa è una proposta che unisce dagli operai delle fabbriche, i migranti, i precari della conoscenza, i call center, eccetera, eccetera, eccetera. No? Vediamo un po' in alcuni approfondimenti, sono due. La prima domanda è, sì, ok, possiamo essere d'accordo su tutto questo, ma quanto ci viene a costare? Chi paga? Chi finanzia? Dove si tirano fuori i soldi? Eccetera, eccetera. Allora, facciamo un esempio, non voglio tediarvi. Prendiamo i dati recenti della commissione Revelli sulla commissione che sulla povertà e sull'esclusione sociale. Il rapporto del 2010 è uscito nel luglio del 2010, quindi un paio di mesi fa, e lì secondo questa commissione si vede che i poveri relativi in Italia sono circa 8 milioni, poco meno di 8 milioni. Un povero relativo è quello che ha un reddito mediamente inferiore a 600 euro mensili, cioè 7.200 euro all'anno, che non a caso il limite è fissato dalla legge del Lazio. Di questi, per la prima volta, quest'anno, la Commissione Revelli non si limita a dire quanti sono i poveri in termini relativi, maschi, femmine, dove sono localizzati, nord, sud, centro d'Italia, qual è la condizione professionale di questi poveri. Tutte informazioni ovviamente interessanti e importanti, dalla quale per esempio si evince che su questi 7.810.000 poveri relativi, quasi 3 milioni e mezzo, cioè quasi la metà, è gente che lavora. È gente che ha un contratto di lavoro, non è più, come diceva Luca, il classico povero che è fuori dal mercato del lavoro, quindi il pensionato povero o il disoccupato. Ormai il 45% dei poveri e della nuova povertà è gente che è inserita in qualche modo nel mercato del lavoro, con i contratti atipici, intermittenti, illegali, eccetera, eccetera. Allora, di questo, i nuovi dati della Commissione Venezia ci dicono anche la distribuzione della povertà. Cioè ci dice che ci sono 2.300.000 e passa coloro a cui manca un 10% di reddito per arrivare alla soglia di povertà relativa. E ci dice che sono 2 milioni e rotti, quello a cui manca un 20%. Questo dato è molto importante perché ci consente di fare un calcolo, per la prima volta, di sapere quanti soldi sono necessari per portare tutti a questa soglia di povertà relativa. La prendiamo come esempio. Io non sono d'accordo, è troppo poco. Però la prendiamo come riferimento. Proprio la posizione più riformista, in un certo senso, come obiettivo, no? Quanto ci vuole per far sì che in Italia non ci sia nessuno che abbia un reddito inferiore a 7.200 euro l'anno, cioè 600 euro al mese? Ecco, se noi facciamo i calcoli, vediamo che il costo complessivo è 19 miliardi e 800 milioni, che è una cifra che è intorno all'1%, 1,1% del prodotto interno lordo, che è di gran lunga inferiore a quella spesa sociale per erogazione diretta di reddito mediamente in Europa, che è intorno al 2,3%, meno della metà. 19, quasi 20 miliardi di euro sono anche inferiore alla finanziaria di Tremonti che è stata fatta giusto giugno dell'anno scorso, che era 25 miliardi, per intenderci. Ma attenzione, questo è il valore lordo, perché noi, se noi sottraiamo da questo valore di 20 miliardi tutte le forme di erogazione diretta di reddito esistenti, che sono parte degli ammortizzatori sociali, sussidi di disoccupazione, pensioni sociali minime, che sono sotto i 600 euro, che vengono dati in maniera iniqua, distorta, per categorie, non in maniera universale, noi abbiamo, che sono circa 12 miliardi di euro, sono i dati del Ministero dell'Economia queste, no? Noi abbiamo che, visto che già 12 miliardi vengono spesi più o meno ogni anno, quello che dobbiamo aggiungere per portare tutti a 7.200 euro all'anno sono 7 miliardi, la differenza è 7 miliardi e 800 milioni, cioè una cifra assolutamente, ma assolutamente, risibile. In un contesto come quello italiano, dove la spesa diretta per il reddito è bassissima, è più o meno una cifra che, facendo i calcoli, è più o meno simile, leggermente inferiore a quella che viene spesa normalmente ogni anno in Francia, in Paesi Bassi, in Belgio, eccetera, per le forme di sostegno di reddito minimo che esistono in quei paesi. Quanto costa invece portare tutti a 1.000 euro al mese? Quindi al di là della soglia di povertà relativa, perché questo è l'obiettivo che noi ci poniamo come minimo, perché poi sul livello del reddito minimo si gioca la battaglia politica e si gioca il conflitto sociale. Così come ai tempi dei movimenti nella fabbrica, la battaglia politica era sulle richieste salariali. Allora, supponendo 12.000 euro all'anno, e qui i calcoli sono già più difficili perché non abbiamo una distribuzione per decili, ci sono uno studio della Banca d'Italia, dove la faccio breve, la somma totale da pagare sono circa 22 miliardi e rotti di euro, che ripeto è una cifra inferiore alla finanziaria che è stata fatta quest'anno da Tremonti. Quindi anche questo è un qualcosa di abbordabile. Perché mi dilungo su questo? Perché dobbiamo iniziare a dire che una misura che garantisca continuità di reddito in maniera incondizionata, che arrivi fino a garantire un reddito minimo di 1000 euro, è possibile e praticabile, a prescindere dalle condizioni di politica fiscale, di vincoli di budget che la crisi economica ha imposto. E dobbiamo essere prima per noi essere coscienti di questo, per convincere gli altri e per fare battaglia politica su questo. La seconda domanda, e qui arrivo a concludere, è chi paga? Allora, chi paga significa andare a vedere dove si prendono i soldi. La nostra proposta è quella che si possa costituire un bilancio unico di welfare, finalizzato a erogare questa, a finanziare questa cassa sociale che eroga queste somme a tutti i residenti a livello individuale, in modo incondizionato, che si trovano sul territorio italiano, no? E questa cassa sociale reddito viene finanziata attraverso quelle che sono le nuove cespiti di ricchezza oggi esistenti. E quindi da questo punto dobbiamo prendere in considerazione le transazioni finanziarie, e vi dico che giusto 3 giorni fa la Commissione europea ha dato mandato al commissario competente di avviare le pratiche per far discutere nel Parlamento europeo l'introduzione di una Tobin tax dello 0,01% sulle transazioni finanziarie, che secondo gli studi fatti dalla Commissione a livello europeo dovrebbe garantire un gettito di 250 miliardi di euro, che non è una cifra proprio di bruscolini. 220 a noi, gli altri 30 se li possono giocare loro. 250 miliardi di euro a livello dei paesi europei, si intende, no? È l'equivalente di quasi il 15% del prodotto interno lordo italiano, per capirci. È chiaro che questa potrebbe essere utilizzata come base di finanziamento per una politica di budget e una politica sociale europea di un certo tipo, nonché essere utilizzata per altri scopi, senza dover ricorrere a euro bond o a stornamenti dai soldi utilizzati per la politica agricola comune, che è la spesa del budget europeo maggiore oggi esistente. Poi abbiamo il discorso dell'intervento della proprietà intellettuale e dei patrimoni immobiliari. Qui non mi dilungo, Expo è un caso eclatante, le plusvalenze di crescita del valore degli immobili sono del tutto, la riformulazione dei catasti, piuttosto una serie di strumentazioni tecniche che è soltanto la non volontà politica, non l'impraticabilità a non farli attuare. Ed è chiaro che anche questi sono soggetti di scontro politico, eccetera. Così per la proprietà intellettuale. Qui citiamo un esempio, perché è poco noto, ma 1.800 milioni di euro sono stati pagati dallo Stato alla Novartis per la storia dei vaccini della famosa influenza di cui dovevano morire tutti. Vaccini che poi, attenzione, la Novartis ha prodotto, sono rimasti invenduti e si è scoperto a posteriori che c'era un accordo tale per cui lo Stato comprava anche l'invenduto. Era con una cifra pari a 1.800 milioni. Rispetto ai quali 20 milioni della legge di finanziamento della legge per il reddito del Lazio ovviamente fanno ridere. Poi è chiaro che ci possono essere una serie di interventi sul carattere fiscale, sulla tassazione della contrattazione atipica e su tutta una serie di altri interventi. E tutte queste, senza adesso, perché sarebbe una cosa noiosa, perché i calcoli, i dati economici sono noiosissimi, no? Consentono di finanziare in maniera adeguata per quei 22 miliardi una cassa sociale per la continuità di reddito, senza fare tutto il discorso che normalmente viene fatto, come concludiamo qui, senza nemmeno citare il discorso dell'evasione fiscale. Quindi questo per dire che si tratta di una qualcosa che è assolutamente possibile, si può fare, yes we cash. Da questo punto di vista, citando i compagni emiliani, yes we can with the cash, yes we can about the cash, potremmo dire. Ma adesso non lo so, ma è... ecco, quindi il messaggio conclusivo è su questo. Allora, su questi elementi, sulla situazione esistente, che è una situazione difficile, noi dobbiamo cercare di sviluppare una conoscenza e una rete fra tutti coloro e tutte le realtà a livello di movimento che si battono su queste tematiche di riforma del welfare in avanti, superando la vecchia dicotomia classica tra welfare liberista o workfare e un welfare pubblico keynesiano per quanto riguarda alcuni aspetti. Perché poi sul fatto che alcuni servizi di base devono rimanere pubblici, su questo non c'è dubbio. Scuola, sanità, non c'è dubbio. Però non basta chiedere che venga garantita la sanità, venga garantita l'istruzione a livello pubblico, se poi tutte le condizioni che intervengono di definire la vita di un individuo, che sono la mobilità, la socialità, l'accesso alla formazione, alla conoscenza, cioè quei beni comuni umani, poi vengono privatizzati, smantellati o vengono quotati in borsa. Allora il discorso del welfare metropolitano è proprio andare oltre, quindi con un occhio rivolto al futuro, per rompere, per creare una struttura di welfare adeguata a quelle che sono le modalità di vita oggi esistenti. E questo è, credo che sia una battaglia che può essere declinata sia a livello nazionale, sia a livello locale, territoriale, se ne hanno conto la specificità. Per cui invito tutti i compagni e le compagne che sono qui presenti, che su queste tematiche hanno fatto battaglia i loro territori, a intervenire, a raccontare magari brevemente la loro esperienza, a vedere quali sono i nodi contrattuali, perché possiamo parlarci pure francamente, no? Per vedere se è poi possibile mettere insieme le sinergie per fare una battaglia di vertenzialità su questi temi e aprire quindi una campagna a ottobre che non si limiti più a fare il cahier de doléances, cioè a dire ci stanno sfruttando, ci stanno massacrando, ci tolgono i diritti, ci mettono il collegato 1167 sul lavoro, c'è, non vale più il contratto nazionale di lavoro, tutte cose su cui ovviamente dobbiamo intervenire, dobbiamo contrastare, ma se ci limitiamo a contrastare, solo a contrastare, e non siamo in grado di sviluppare una progettualità in avanti che porti al superamento di questi interventi di carattere repressivo, perché questo si tratta di repressione sociale, se vogliamo dargli un nome, no? Repressione economica sociale, ecco, se non siamo capaci di dare anche degli elementi progettuali e propositivi, la nostra battaglia rischia di essere pura testimonianza e quindi perdente. E questo dipende dalle nostre sinergie, dalla nostra capacità anche di metterci in rete, di comunicare e via dicendo.